radiofonica.com.
Buongiorno a tutti, ciao, benvenuto da Francesco Nano, benvenuto in scuolasuono.it, benvenuto in Scuola Suono Summer Productive 2013, che è la rassegna di interviste che stiamo realizzando in questo periodo, e benvenuto in Recording Turbo System. Oggi con noi è un grande piacere introdurre e presentare questo musicista, arrangiatore, batterista. È un personaggio veramente interessante, lo sentiremo parlare. Si tratta di Antonio Aronne. Ciao Antonio.
Ciao Francesco, benvenuti a tutti, è un grande piacere.
Il piacere è nostro, Antonio. Allora, Antonio, ci tengo subito a precisare che è una persona che mi è stata segnalata, io non lo conoscevo prima, mi è stata segnalata da Chris Catena, produttore e cantante della band Doctor You. In effetti, Antonio, tu sei il batterista e non solo di questa band.
Sì, esatto. Sono batterista nei live, ma con Chris, che anzi ci tengo a salutarlo con grande piacere anche lui, ci siamo ritrovati, ecco, io e lui nella parte della stesura del disco e dell'arrangiamento, a dover mettere mano anche su altri strumenti principalmente. Quindi ecco, Abbiamo fatto un po' tante cose.
Diciamo che in pratica, come sempre succede in Italia, vanno avanti i raccomandati. Ti ha raccomandato Chris, è benvenuto con noi. È un onore.
No, assolutamente no. Questa cosa ci tengo anche a precisarla. Chris ormai sono un po' di anni che lo conosco. E io ero molto giovane, io ho 24 anni. E quando l'ho conosciuto, a malapena ne ho 16-17. Diciamo che il fatto che sia stato deciso un po' da parte sua di darmi anche a me la possibilità, tra virgolette, di poter mettere mano un po' sui vecchi brani, tra virgolette, dei Doctor Who, perché Doctor Who, come penso avrà già detto anche Chris, è una band che è nata nel 1992, quindi esisteva già una band e già delle, tra virgolette, dei brani inediti che suonavano, loro sono un po' come i vecchissimi Timoria. E quindi ecco, è stato deciso di dare una nuova impronta, un nuovo sound, e è stato anche un po' un suo esperimento, ma tra l'altro è stato anche un mio esperimento, perché era la prima volta che facevo questo tipo di lavoro.
E adesso ne parleremo più dettagliatamente. La cosa che mi interessa introdurre prima di iniziare a partire è il fatto che, vabbè, per l'appunto l'hai detto tu, sei un musicista molto giovane, però hai tantissime esperienze alle spalle. Nel frattempo, cioè in questi anni, hai fatto tante cose. Ci racconterai un po' qual è il tuo background fino ad oggi. E hai lavorato anche,
sì, certo,
con persone di un certo calibro. Ecco, sarà interessante seguirti un po' in questi tuoi racconti. Anche perché penso che oggi come oggi, vedere una persona come te che riesce a penetrare un mondo dal punto di vista professionale può dare spinta e motivazione anche a tante altre persone con qualità e con talenti simili ai tuoi, differenti dai tuoi, ma che comunque ci vogliono provare e vogliono partire, insomma. Quindi sarà la nostra missione sarà anche dare un po' di coraggio a queste persone che tante volte si trovano scoraggiate. Ma l'argomento fondamentale, ecco, di questa nostra chiacchierata, una volta che ti avremo imparato a conoscerti, a capire quali sono le tue competenze, le tue esperienze, sarà un argomento che penso sia uno tra i più importanti di quelli che trattiamo all'interno del Summer Productive. In effetti la locandina a te dedicata si intitola Costruire la credibilità della tua band. E questo,
esatto,
correggimi se sbaglio, però penso sia il fondamento per qualsiasi progetto musicale, per poter andare avanti in qualsiasi direzione.
Esatto, però prima di iniziare facciamo subito una premessa. Sai, quando si parla di queste cose, noi non siamo né veggenti, non abbiamo né la palla di vetro, non possiamo prevedere il futuro. Quindi la premessa di tutto è che noi facciamo questo tipo di considerazioni basate principalmente su una propria esperienza, ma anche una visione di esperienza da parte delle altre band. E per altre band si intende magari poche band italiane che non sono magari su dei circuiti estremamente underground, ma magari già le vediamo su un circuito un po' più internazionale. Quindi è anche un po' uno studio del panorama attuale discografico delle band. Quindi sostanza, noi non ci siamo inventati assolutamente nulla, ma io ragiono su queste idee e faccio queste
Diciamo che fai
considerazioni
una
semplicemente
sintesi anche
per esperienza.
del mondo che osservi in giro, diciamo, una
Esatto.
sintesi internazionale di come ci si può comportare, diciamo, di alcune accortezze che si possono avere per aumentare la credibilità della propria band. E di
Esatto.
questo ne parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte, quella dedicata a Recording Turbo System, agli allievi. Se non sei ancora iscritto, se stai ancora valutando la possibilità di iscriverti, iscriviti in questo momento perché potrai seguire integralmente anche questa intervista con Antonio Aronne. E in particolare parleremo dei 7 punti fondamentali per creare questa credibilità, quindi Antonio ci darà una sorta di scaletta step by step per fare un check di com'è la nostra credibilità della nostra band e del nostro progetto musicale. Questa sarà la seconda parte interessantissima, la introdurremo dopo. Adesso però facciamo un passo indietro e ritorniamo a parlare di Antonio. Antonio, a te la parola, raccontaci un po', come nasci, quali sono state le tue esperienze fino ad oggi, se vuoi raccontarci anche qualche aneddoto e poi, insomma, da cosa nasce cosa, sarà bella la nostra chiacchierata. Vai.
Allora, facciamo una piccola premessa. Beh, io sono un ragazzo di 24 anni, un piccolo paesino di 3.000 abitanti, sono contornato di greggi di pecore, mucche e cavoli vari. Beh, a parte questo, in sostanza, ecco, diciamo che io ho preso i primi passi con la musica quando avevo l'età di 5 anni, perché io ho mio fratello che suonava la batteria. Diciamo, questa sorta di passione mi è stata un po' trasmessa da lui. Ho fatto vari tipi di studi sullo strumento, ma diciamo il punto un po' particolare che mi ha cambiato un po' direttamente le cose è stato il fatto di circa 13 anni di incontrare un grande produttore, un grande amico, si chiama Mauro De Paulis, lui che poi recentemente ha collaborato con i Pooh a una release di un album di canzoni. E diciamo, ecco, con lui mi si sono aperte un po' tante porte. Tante porte, tra virgolette, intendiamo un po' cercare di andare a scoprire tutto quello che è l'home recording, non essere solamente un musicista, ma vedere anche un po' la musica al di fuori di essere il musicista, tra virgolette. Quindi quest'ottica mi ha un po' cambiato tutto quanto, e di lì la curiosità mi ha spinto un po' ad esplorare tutto quello che, tra virgolette, può essere musica, cioè oltre che suonare, anche essere dalla parte del mixer, tra virgolette, anche essere dalla parte del produttore artistico, fare un po' tutto quanto. E di qui, in sostanza, poi durante gli anni ho suonato con molte band, tributi, eccetera, eccetera, finché poi all'incirca all'età di 17-18 anni ho cominciato a conoscere persone come Chris Catena e come lui tanti altri che, tra virgolette, mi hanno dato la possibilità di poter mettermi in gioco semplicemente con le mie caratteristiche. Infatti Alieni Arenati, il disco è proprio è una di queste, tra virgolette, opportunità che
Alienati è il disco dei Doctor You, insomma. Ok.
esatto. E di qui, ecco, niente, sono nate varie collaborazioni con grandi artisti.
Per esempio, facci qualche esempio, qualche nome.
Ma guarda, allora, per esempio sul disco di Chris abbiamo collaborato con chitarristi come Giacomo Castellano, Maurizio Solieri, ce ne sono veramente tanti, Sean Gibson, chitarrista, ex chitarrista ritmico di Korn, un grandissimo. Veramente tra
Sì,
tanti.
lui è un mago, tra l'altro, nel riuscire a portare della gente veramente di livello nei suoi dischi. Gli faccio i
Esatto. Beh,
complimenti per questo.
io penso questo, non è che la mattina uno si sveglia e dice: ma oggi chiamo questo tizio, vediamo un po' se gli va di collaborare con me. È logico che bisogna avere anche un po' di credibilità come artista, e che comunque Chris, ce l'ha e da tanti anni, con anche con i suoi dischi solisti. Quindi ecco, è stato un po' una cosa molto particolare, ritrovarsi la prima volta ad essere arrangiatore per la maggior parte di tutti i brani del disco e ritrovarsi anche a collaborare con questi grandi nomi è stato un po' una sorpresa, che però non è stata presa come dire, cazzo, qui è una baracca con tutta questa gente, come si fa a aver paura e timore? No, assolutamente nulla, mi sono buttato giù a capofitto. Senza aver paura di nulla, dico io voglio fare questo. Questa è la musica. Andiamo così avanti, senza né troppi pensieri, senza nessun compromesso. Ed è venuto fuori questo disco molto, molto ben recensito ed è una bella cosa in sostanza. Quindi, ecco, a parte questi nomi, poi ho avuto collaborazioni anche con altre persone, per esempio Marco Sfogli, grande chitarrista napoletano, chitarrista del progetto solista di James Labrie, cantante dei Dream Theater. Di lì ho collaborato anche con altre persone, per esempio Roberto Sterpetti, primo corista dell'orchestra di Sanremo, che anche lui non studia a Roma, un grandissimissimo produttore, veramente grande,
Con cui
veramente uno che
faremo
spacca.
un'intervista, sarà molto bello
Assolutamente.
parlare con lui. Che
È veramente una
tipo di
persona
personaggio
veramente
è lui?
interessante. Roberto è una persona squisitissima, una persona umilissima e soprattutto una persona di grande conoscenza. Sia come produttore, sia come arrangiatore, ma anche come vocal producer, veramente, veramente grande. È una persona che si vede che ha un talento, una conoscenza di tutto nell'ambito musicale, che non fa la cosa più intelligente che si può fare per poter percepire anche degli insegnamenti, tra virgolette, delle conoscenze, è semplicemente ascoltarlo e vederlo come lavora. È veramente, veramente eccezionale, una grande persona. Come di lui, poi dice, a parte lui, non saprei, anche un altro amico, Eric Scutti, anche lui un grande vocal producer di Roma nel settore rock,
E
che
anche
con
con lui
lui
in
tra
effetti faremo una bella chiacchierata.
l'altro ho condivido un altro progetto musicale, Figure of Six, una band di Modern Metal di Cesena, ed ecco Tina Guo, violoncellista americana che ha sempre partecipato come collaborazione sul disco di Chris. Di nomi ce ne sono tanti, delle volte faccio anche difficoltà per dirti a ricordarmi per chi ho suonato le batterie, con chi ho collaborato in studio, faccio veramente grosse difficoltà. Ci pensavo proprio l'altro giorno e dicevo, ma quante batterie ho sparato quest'anno? 50, 60, non ho proprio idea. Poi vado su Facebook, su YouTube e dico, cazzo, ma io sono andato anche con quello, non me lo ricordavo mica. La
Senti, ma
memoria è bellissima.
Antonio, ti rendi conto che la tua è una posizione invidiabile per molte persone? Cioè,
Ma
riesci a vedere quello che anche altre persone fu al di fuori di te riescono a vedere? Cioè, c'è una grande fortuna, intesa però in
sì,
senso lato,
vero.
ecco, c'è anche un grande merito, però riesci a palpare questa situazione, quest'aria energetica che stai respirando?
Diciamo che quello che penso io è che non ci deve essere una visione di invidia su queste cose. Penso dell'altro, penso che la cosa principale è che quando logicamente ci deve essere fortuna, perché è palese, bisogna stare al posto giusto, al momento giusto, ma bisogna anche ecco, ritrovarsi a collaborare con delle persone come Chris che ti permettono di poterti esprimere musicalmente, artisticamente in questi progetti. E logicamente la cosa da fare è buttarsi a capofitto, ma per capofitto non si intende butta giù tutto, cerca di essere presente e tra virgolette stare al centro dell'attenzione, ma semplicemente porsi in modo artistico, nel modo più giusto e funzionale possibile. E riguardo la posizione invidiabile, io la cosa che dico sempre è non mi sento nessuno, per carità, io non mi sento di essere un piedistallo, un qualcosa di più rispetto a qualsiasi altro artista italiano o un coetaneo della mia età, ma dico sempre che la cosa importante è dare il 100% ogni giorno per qualsiasi progetto, per qualsiasi cosa, perché comunque quello che si fa poi in futuro ha sempre una sorta di ritorno, sia a livello artistico e sia un po' in modo generale, anche un po' tra l'underground italiano. Però ecco, io non mi sento né di essere tra virgolette invidiato, perché sarebbe magari una cosa stupida se sarebbe da invidiare dei grandissimi produttori e artisti magari estremamente famosissimi, forse lì, sì, quello sarebbe il caso giusto. Ma io il consiglio che potrei dare è cercarsi delle opportunità e nel momento in cui ci sono delle opportunità dare il 100%, ma il 100% in tutto quello che l'artista ha come conoscenza. E se sa esprimersi anche con molta personalità, le cose vengono da sé, una cosa tira l'altra ed è normale, ed è così che funziona. Quindi è un po' una sorta di crescita ogni giorno, bisogna cercare di, ecco, dare sempre il massimo, questo in sostanza. Non è avere, tra virgolette,
Quanto
un
bravi bisogna essere secondo te? Cioè, quanto conta la preparazione, la tecnica, il sapere, diciamo, il sapere essere un musicista, l'essere un musicista?
Guarda, io ho un pensiero un po' particolare su questa cosa. Penso questo, che un musicista, non un artista, ma un musicista che cerca di apprendere uno strumento, se ci si butta veramente in modo assurdo, esplorando la tecnica in modo allucinante, studiare, studiare, studiare come una bestia, arrivi poi a 30 anni che sì, ok, sei diventato una bestia dello strumento. Ma mancano delle capacità e delle esperienze su altre cose che io reputo sono fondamentali. Per
Per
esempio,
esempio.
essere un musicista non è essere solamente bravo a suonare, cioè essere una trebbia, tra virgolette, allucinante sullo strumento. Bisogna avere anche un'altra ottica, ossia essere su un palco, trovarsi ad essere musicista dietro una registrazione, tra virgolette, non è come quando si è sul palco. Cioè, l'ottica del musicista di essere vista un po' dappertutto, sul palco, dietro una registrazione, anche come ci si presenta, il modo di vedere il tuo strumento anche in relazione con gli altri strumenti della tua band è importante. Cioè, sapere di conoscere, per esempio, strumenti come la chitarra e il basso, per esempio, prendiamo il mio caso che io sono batterista. Avere una conoscenza anche degli altri strumenti è fondamentale, per esempio perché? Perché in fase di stesura, di scrittura, sapendo che vengono, tra virgolette, fatte delle stesure di chitarra e di batteria, se tu hai un'ottica precisa, tra virgolette, di quei strumenti, sai come già mettere il tuo drumming in modo perfetto e funzionale sotto questi strumenti e viceversa. Bisogna avere un po' delle conoscenze, tra virgolette, di tutto. Perché poi, come spesso dice un mio amico grande, dice, bisogna essere delle volte produttori di noi stessi, un po' in queste cose. E, ecco, potremmo parlare veramente di miliardi di cose, magari ecco, se me ne espulsi tu qualcuno fuori facendomi qualche domanda,
Ah,
sarebbe molto più semplice.
molto interessante starti ad ascoltare. Per esempio, mi piacerebbe capire, andiamo proprio nel pratico, no?
Sì.
Dopo ci divertiremo con dei ragionamenti un po' più astratti, però nel pratico, ecco, secondo
Certo.
te, fammi raccogliere un attimo i pensieri. Allora, tu sei una persona che è nata con la musica, perché mi pare di aver capito che in famiglia tua si respirava aria musicale da
Sì.
sempre. E
Sì.
secondo te questa è una condizione senza la quale una persona non può diventare un musicista, un produttore, un arrangiatore come sei tu?
Ma no, questa è solamente una pura casualità, tra virgolette. Certo. Bisogna avere la fortuna e le possibilità anche di poter avere i mezzi e le possibilità di poter, tra virgolette, immergersi nell'ambito musicale. E questa è una cosa importante, ossia, non dico essere seguiti dai propri genitori o quantomeno dai propri fratelli in modo assurdo, ma quanto avere a me, basta anche un minimo, tra virgolette, di approvazione, il resto dipende tutto da noi. Se ci pensi, io abito veramente in un paese dove forse sono l'unica persona che suona. E io magari quando ero piccolo dicevo, ok, piccolo, non è che sono grande adesso. E magari i miei amici uscivano a giocare a pallone, dicevano, oh, cazzo Antonio, andiamo a giocare a pallone. Dice, no, beh, ma no, a me non me ne fotte, io torno in sala e mi metto a suonare sulla batteria presto. Quindi ho investito tanto del mio tempo sulla musica e non è detto che bisogna avere per forza dei mezzi particolari per poter diventare qualcuno. Delle volte basta scoprire in noi stessi, di avere non delle capacità, ma quantomeno delle curiosità. Io penso che molte cose vengono dalla curiosità, curiosità di capire, ma quella cosa, quel disco, come fa a suonare in quel modo? Oppure perché quel batterista ha messo quel drumming sotto quel tipo di musica? Perché dal vivo magari quel tizio mette sul palco quella cosa X? È un po' la curiosità ti porta, in virgolette, a cercare di scoprire queste cose, e le cose poi piano piano te le va a cercare e cerchi di capire, di scoprire, di capire in sostanza. E
Quindi la
quindi
curiosità è un elemento fondamentale,
è
più
un elemento
dell'ambiente in cui
fondamentale.
nasci e cresci, se non ho capito male.
Esatto, perché io penso che se non hai, tra virgolette, ecco, io non ho avuto la possibilità, tra virgolette, di poter andare sotto casa alla scuola di musica ad imparare lo strumento. Non ho avuto queste grandi possibilità di mettermi in mostra a livello scenico e dal vivo, magari inizialmente nelle piccole feste di paese, in modo abbastanza raro. Non ho avuto la possibilità, finché sono diventato maggiorenne, magari di, oh cacchio, andiamo a questo concerto figo, perché io sono molto defilato dai grandi centri. Però forse è stato anche questo, il fatto di non aver nulla e di darmi la possibilità in modo molto più convincente di potermi mettere su uno strumento ed esplorarlo sempre di più. Forse è stato anche il non avere il nulla ad aver scaturito un po' questa grande passione verso la musica, tra virgolette. E come me, ho scoperto che anche tante altre persone hanno avuto questa stessa esperienza e me ne sono un po' fatto una ragione, tra virgolette. Delle volte dico a tante persone, ecco, proprio dell'invidia. Ci sono persone che veramente hanno la possibilità di avere dei grandi insegnamenti, possibilità di avere strutture. Proprio perché abitano oppure perché risiedono, tra virgolette, in questi grandi centri e hanno la possibilità di poter frequentare questi posti, che magari sono un po' svogliati, non ne hanno voglia. Cioè, se io avessi avuto questa possibilità, 100% totale, mi ci butto a capofitto. Però ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua vita, tra virgolette, questo è quanto. E poi niente,
Allora, provo a proporti un altro ragionamento. Posto che, vabbè, immagino tu sei un bravissimo musicista, però non so quanto te ne intenda di didattica e di funzionamento del cervello umano. Magari scopriamo anche che sono le tue passioni e non lo sapevamo. Però la domanda che volevo farti è: a una persona più grande di te, una persona che ha 30 o 40 anni,
sì.
e che volesse, e che diciamo che sente il fuoco dentro, e dice: voglio diventare un musicista, voglio entrare in produzione, voglio mettermi in gioco. Diciamo, al di là dello strumento, no? Che consiglio gli daresti? Cioè, qual è secondo te la strada giusta, l'approccio giusto? È possibile, oppure è un sogno che secondo te è da lasciar perdere? Cioè, vediamo anche proprio, non serve che dici la cosa giusta, ci interessa sapere quello che ne pensi tu, cioè.
Sì.
Mi metto nei panni di una persona un po' più avanti con l'età di te che dice: cavolo, io voglio iniziare. Mi sarebbe piaciuto avere le potenzialità, le possibilità di Antonio o la storia di Antonio. Non ce l'ho avuta, voglio iniziare adesso. Secondo te può farlo? E se sì, come?
Guarda, io penso che nel mondo, logicamente, ci sono le eccezioni, se no altrimenti non esisterebbe la parola eccezione per confermare questo. Per esempio, prendi un Ligabue, Ligabue è uscito fuori a 33 anni, non è uscito fuori a 20 anni come tanti altri. Io penso questo, che la musica è un messaggio, è dire qualcosa. Questo modo di dire, il messaggio non è che deve essere per forza fighissimo, iper mega tecnico. Quantomeno, se tu hai un messaggio, in qualsiasi modo tu lo possa interpretare, non esiste età per poterlo fare. Perché non è detto che una persona che si interessi alla musica su un'età di 30, anche un'età successiva, non possa diventare un qualcuno, non possa esprimersi con un grande e forte messaggio musicale. Secondo me questo non è vero, perché nel mondo ci sono tantissime eccezioni di tantissime artisti che si sono buttati in un'età molto tarda sulla musica e hanno avuto grande successo. Quindi il consiglio che posso dare entrando proprio in un'età così, tra virgolette, molto matura, il consiglio che do è cercare di non andare a pescare o a diventare un clone di qualcuno, quantomeno sperare di diventare più forte di qualcuno, ma semplicemente dire che la musica è un messaggio. Quindi, di trovare nel modo più semplice possibile il metodo e come posso dire? Cioè, in sostanza, esprimersi con un messaggio molto semplice e funzionale, rappresentare se stessi, tra virgolette, in modo artistico, senza andare a sperare di, tra virgolette, di diventare una macchina allucinante. Poi è ovvio, ci sono anche queste eccezioni. Niente, bisogna essere semplici, diretti
Ok,
e...
quindi cerco di sintetizzare quello che stai dicendo. Non è
Esatto.
tanto il voler diventare qualcun altro, il voler emulare qualcun altro, ma cercare di tirare
Esatto.
fuori quello che si ha nella maniera più semplice
Sì,
possibile e
esatto.
esplorare il proprio percorso. Quindi, diciamo, tu non metti un veto, insomma, alle persone un po' più avanti d'età che iniziano.
Assolutamente no, sarebbe ipocrita come ragionamento.
Ah, è bello sentirlo dire da una persona giovane perché ha un altro valore, ha un altro significato. Prima hai citato tante volte, hai usato tante volte la parola fortuna.
Sì.
Hai parlato di Chris e hai detto è stata una fortuna incontrarlo. Credi veramente nella fortuna? O la fortuna uno se la crea un po'?
Ma sai, guarda, se dovessi credere nella fortuna, a questo punto avrei fatto un bel sesso per l'Enalotto, stavo alle Bahamas a prendere il sole tranquillamente e via. No, fortuna, io non è che non credo nella fortuna, ma tra virgolette non faccio tanto peso sulla fortuna, ossia, delle volte fortuna si intende delle piccolissime cose, anche semplicemente conoscere delle persone giuste, delle persone che hanno la tua stessa passione, la tua stessa voglia e ci credono, perché crederci è importante. Crederci non significa impersonificarsi in un personaggio, un qualcuno, rendersi qualcuno, pensare di essere qualcuno. Ma crederci si intende che quello che tu fai, fallo al 100%, anzi al 1000%, indubbiamente da chi sei, è quello che suoni, è quello che fai. E diciamo, ecco, questa fortuna che io ritengo è aver conosciuto delle persone giuste, essermi trovato insieme a loro a condividere dei progetti e a lavorare con produzioni e quantomeno a fare una cosa importante, delle grandi esperienze, esperienze come tour, esperienze come palchi molto interessanti, esperienze tra virgolette televisive, piccole cose, ma che comunque danno una grandissima esperienza e ti aiutano a capire tante cose. Diciamo che ecco, conoscere la fortuna giusta è conoscere queste persone e con loro condividere e avere la possibilità di poter fare un mix di tante cose, che accresce l'artista, secondo me, in modo molto, molto, molto più buono, elaborato, tra virgolette, piuttosto che un metodo o tante cose scritte e dette da tante cose.
Beh, è chiaro però che queste persone non si sarebbero avvalse della tua collaborazione se tu tecnicamente non fossi stato preparato, però mi pare di capire che anche la tua preparazione dipende dalla collaborazione con loro, no? Quindi è un po' un cane che si morde la coda.
Sì, esatto, la musica oggi è un cane che si morde la coda sempre. Anche quello che stiamo dicendo potrebbe essere un cane che, tra virgolette, si muove. Morde la coda, perché magari ti spunta una persona e dice: beh, ma noi qui stiamo dicendo delle frottole, io ho fatto in quest'altro modo che è l'opposto al tuo ed eccomi qui, perché esistono le eccezioni, ed ovvio, però come hai detto tu bene, per potersi mettere in collaborazione con delle persone, lavorare insieme, è logico che bisogna avere un minimo di esperienza, che esperienza, come ripeto, non si intende solo saper suonare uno strumento. Quanto e quanto bene non ha importanza, perché delle volte basta essere semplice per fare delle cose fighe. E bisogna essere preparati, ecco, un po' su tutto. Perché quando poi ti affronterai un giorno ad avere una band e ad avere un disco fuori, non si tratta solo di saper suonare, essere figo sul palco e trovare il modo per poter lanciare il tuo disco, da chi lo registriamo, da chi lo missiamo. Oggi è diventato un po' fai tutto da te, un do it yourself, gestire la band anche a livello di marketing, tra virgolette, cioè seguirla fuori anche sotto l'aspetto economico, tra virgolette, manageriale. Quindi Quindi è importante avere questo tipo di esperienze quando si collabora con questo tipo di persone. Perché? Perché quando si fanno le cose semplicemente non c'è da chiedersi o quantomeno da spiegare, ma guarda, oggi facciamo questo, perché non facciamo questo o quest'altro? Si dice facciamo questo. Non ti chiedi il perché lo fai, perché tu già sai perché è stato deciso di fare quella cosa, perché quel tipo di decisione è la più giusta di quel momento. Quindi c'è sintonia. E c'è grande capacità e metodo di lavoro per poter portare avanti una band o un progetto, qualsiasi cosa sia, tra virgolette. Ecco, questo è quanto.
Quindi
Quindi
l'importanza di saper fare un po' tutto, ecco.
bisogna sapere fare un po' tutto oggi.
Vorrei
Ecco.
rimarcare però un passaggio che forse è rimasto
Certo.
un po' in penombra. Cioè, discorso, tu dicevi, è importante poter conoscere e collaborare con certe persone, poi io ho detto, vabbè, devi essere tecnicamente preparato. Di nuovo è tornato fuori il discorso della fortuna di poter conoscere queste persone, però dal mio punto di vista, ok, fortuna, però uno la fortuna anche un po' se la crea, cioè vuoi conoscere queste persone? Cerca di
Sì, esatto.
frequentarle, cerca di entrare nel loro giro di frequenza. Da cosa nasce cosa? Insomma, è
Esatto.
possibile. Ma la cosa interessante che hai detto tu è si può migliorarsi, diventare qualcuno, diciamo, se vogliamo usare questa espressione, o comunque iniziare a collaborare a livello professionale solamente frequentando queste persone, queste
Esatto.
esperienze, quindi bisogna entrare in un certo giro e se non ci sei dentro, devi trovare il modo di entrarci.
Esatto, io infatti in questo tendo a fare una precisazione, ecco adesso che me l'hai ricordato. Io a 14 anni ecco, ho conosciuto Mauro De Paolis, questo grande amico che mi ha aperto la. Da quella conoscenza vedo la musica a 360 gradi. Poi
Perché?
diciamo
Raccontaci,
la conoscenza
spiegaci
che.
bene.
Esatto, cioè la persona fondamentale che ho conosciuto, tra virgolette, che poi mi ha aperto un po' la conoscenza di tante altre persone è stata Enrico Scutti, Eric Scutti, grandissimo, ecco, fratello di band come nei Figure of Six, e leader anche dei Cheope, che nel 2006 lanciarono un grandissimo e fighissimo disco, Download Ideas. Io ho conosciuto lui che avevo 16 anni. Ed Enrico, a suo tempo già era un grandissimo in tutto, nella produzione delle voci, anche nella produzione di messaggi, nelle grandissime esperienze e capacità di quello di cui poi parleremo nella seconda parte, cioè del fatto della credibilità di una band, cioè conoscere, stare su un palco dietro il mixer e la band da una semplice prova fino a dove vai a vendere il tuo disco. Lui, ecco, mi ha dato poi la possibilità, ecco, di conoscere a sua volta Chris e con lui tante altre persone. Però credo questo, penso che se non avessi conosciuto Derk, Enrico, a questo punto sarei. Non so se sarei magari arrivato nelle amicizie di Chris o quantomeno di tante altre amicizie, tra virgolette, che ho adesso. Delle volte è un po' il destino fatto incontrarsi delle persone. È logico che quando ho conosciuto Enrico, tuttora oggi. Spesso ci sentiamo al telefono, insomma, non abitiamo vicini, tra virgolette, ma è come avere un secondo fratello, tra virgolette, che quando lui pensa una cosa e te la dice, dici: ma cazzo, l'ho pensata anche io questa cosa. Cioè, essere totalmente identici nel modo di vedere e di pensare le cose. E tante cose me le ha insegnate anche lui. Questa non è una cosa, tra virgolette, da nascondere, soprattutto nell'incentrarmi e avere la possibilità di poter approcciarmi con le produzioni, con i messaggi, cioè ritrovarmi ad essere batterista in delle produzioni sia tue e non tue. E quindi ecco, per me fortuna è questo, aver conosciuto queste persone e un'altra grande fortuna è a tuttora oggi avere ancora la possibilità di poter stare con loro e suonare insieme e condividere progetti e lavorare insieme. Questa per me è la fortuna che spero possano avere anche tante altre persone come me, di poter conoscere, ecco, persone interessanti che gli aprono un po' la mente e gli diano la possibilità di poter vedere le cose in modo
Ma
a
se
360
posso
gradi.
chiederti come hai conosciuto Eric? Cioè come è
Allora.
nata per fare diciamo il caso studio, cioè l'esempio di come può nascere un'amicizia, una collaborazione?
Allora, che successe? Successe che ecco, aver conosciuto Mauro, questo amico, In successione ho cominciato a fare le prime produzioni, approcci, registrazioni di chitarra, basso, batteria e quant'altro. I Cheope, l'Orsona era una band che a me piaceva tantissimo. Li scoprii sul vecchio MySpace, tra virgolette, e sentii il sound, dici: cazzo, ma questa band spacca veramente il culo. Sembrano americani, americani, poi cazzo, sono di Roma, ma com'è possibile? E comprai il disco. Lo sentii fighissimo finché un giorno andai a vederli in un concerto a Roma. Mi pare fosse nel 2007-2008 che aprirono ai Labyrinth. In seguito a quel concerto lo contattai, ci siamo scritti un po' di cose, tra virgolette, e di lì è nata un po' una sorta di amicizia, perché comunque già per quelle cose per cui si discuteva, tra virgolette, avevamo già una stessa idea di tante cose. E
Cioè,
da di lì
aspetta,
ci siamo.
aspetta, l'hai dato un po' per scontato. Lo contattai, cosa hai fatto? L'hai contattato su
A
MySpace,
una
sui
mail.
social? Una
Adesso non
mail?
ricordo se
Ok.
era una mail o
Sì, ok,
su
però via internet,
MySpace.
insomma, no?
Esatto.
E di cosa avete, e di cosa parlavate? Dei suoi arrangiamenti? Di che cosa?
Sì, esatto, io feci dei grandi complimenti a lui come cantante, veramente, veramente formidabile. Poi si guarda, ma anche il disco suona veramente da paura, è arrangiato benissimo, suona benissimo, è masterizzato benissimo. E lì ci siamo scambiati un po' di chiacchiere, insomma, ma tu che fai, dove sei, eccetera, eccetera. No, guarda, io abito qui, faccio questo, ah, ma dai, fammi sentire qualcosa, mandai delle cose, ah, ma anche io faccio queste cose qui, mandami qualcosa anche tu. Quindi c'è stato un po' uno scambio di, tra virgolette, di idee, di anche musica, che a livello reciproco era molto, molto, molto
C'è
interessante.
stata
Quindi,
forzatura da parte tua? Cioè, ti sei sforzato a fare qualcosa o hai fatto le cose nella maniera più naturale che ti veniva?
no,
Cioè, hai cercato. Vai, vai, parla.
sono sempre stato assolutamente naturale, e questa è la cosa che faccio ancora tuttora. Cioè, non sono andato lì con lo scopo di fare qualcos'altro, semplicemente è stata una conoscenza naturale. Non so, visto quelle cose, io sono molto improvvisatore, tra virgolette, anche nella vita, a me piace molto improvvisare, e non è che metto mai, faccio dei presupposti, dei pregiudizi o dei piani. È stato molto naturale. Dici: ma te che fai? Ma io suono, faccio questo, questo, quest'altro. Ma cazzo, manda. Ok, ti mando qualcosa, ma niente di che. E boh, può darsi che sono piaciute quelle cose che ho fatto, sicuramente, per poter far nascere questa cosa. E di lì, ecco, c'è stato questo scambio di informazioni, ma era una cosa molto, molto naturale, non una cosa forzata, perché se fosse stata una cosa forzata, ora non sarei con lui compagno di band. Questo
Ok,
è
la
assolutamente
sua
palese.
conoscenza dopo l'anello successivo è stato Chris, giusto?
Esatto. Mi ricordo, allora aspetta, a Roma, sì, ogni anno si fa una jam tra un po' tutti gli artisti di Roma, che facciamo ogni anno, e ci sono un po', tra virgolette, artisti di rilevanza di Roma, e di cui c'era anche Chris. Innanzitutto mi ricordo che forse tramite ERC, addirittura, o direttamente Chris, non ricordo bene adesso. Insomma, mi ritrovai a suonare con Chris in questa jam, a Roma. Mi pare suonavamo qualche pezzo degli Alice Chains, se non ricordo male. E diciamo da lì ho conosciuto, tra virgolette, lui. E anche con lui c'è stato questo iniziale delle informazioni: ma tu che fai, chi sei? Logicamente è sottointeso che c'è stato anche un ascolto artistico musicale, perché comunque ci siamo ritrovati su uno stesso palco a suonare, quello è logico. Ma tu che fai, eccetera, eccetera, io faccio questo. C'è stato anche lui questa sorta di scambio, però ecco, la conoscenza di Chris è avvenuta tramite Rego, e anche con lui è nata questa amicizia molto, molto tranquilla e sincera. E con questo scambio di informazioni, conoscersi a vicenda, perché poi non è che uno mai compra le cose a scatola chiusa, cioè dimostrare il proprio valore artistico di saper fare questo, questo, questo e quest'altro, a livello della musica, è nata questa idea di lavorare insieme fino a che siamo arrivati a questo disco, Alieni Alienati, proprio attualmente, fino ad oggi. Quindi, che che ti posso dire? Ho conosciuto sì delle persone, però già comunque alla mia età magari facevo delle cose che tante altre persone non facevano, che non si tende a essere
allora,
mostro.
È un po' nella mia natura voler rimarcare, per dare un po' una sintesi a quello che abbiamo detto, per mettere dei punti. È interessante, diciamo, nella tua storia è interessante vedere come hai agganciato delle relazioni che a mano, perché il tuo percorso non è finito, è iniziato adesso, quindi a mano ti stanno portando a collaborare con persone e personaggi sempre più noti, sempre più importanti e che tu stimi. Ma il bello è che tutto è partito in maniera molto naturale, quindi senza voler sforzarsi di raggiungere questo obiettivo, questa strada, almeno dalle cose che mi hai detto. Magari l'obiettivo, il sogno ce l'avevi, però nell'andare a conoscere i personaggi che ti piacevano nella tua zona, personaggi che hai conosciuto, non c'era questa velleità di arrivare o di fare, di collaborare, c'era proprio il desiderio di comunicare, di scambiare opinioni, e questa è una cosa che nasce naturale solo se le cose le fai col cuore, non le fai ostentatamente, giusto?
Esatto,
dall'altra parte questa cosa viene recepita. Quindi se dovessimo sintetizzare il trucco, il tips di questa prima parte dell'intervista, è: vai a conoscere le persone che stimi, digli quanto le stimi senza fare dei falsi complimenti, mettici tutto te stesso nel fare i complimenti, nelle cose che veramente credi, perché le altre persone ti rispondono, capiscono.
Diciamo, magari forse è un po' eccessivo, nel senso, magari non è che bisogna svegliarsi, ok, mo andiamo a conoscere quello che adesso gli diamo un po' di chiacchiere, qualcosa, lavoriamo insieme. No, non è proprio così, perché potrebbe essere innaturale come cosa. Diciamo, io penso questo, da quando ho cominciato a suonare, finora penso questo, che innanzitutto il mio obiettivo principale era solamente suonare, avere una band, divertirsi, stare su un palco, far divertire. E diciamo, a forza di fare questo, si è arrivato poi ad avere questo tipo di conoscenze, perché poi, sai, quando si suona si parla tra musicisti, si scambiano idee in modo molto naturale. Quindi magari, ecco, si arriva tra virgolette, non in modo estremamente volontario, ma delle volte anche per caso, a conoscere queste persone. Da cosa nasce cosa? Ti faccio un esempio. Ho suonato con un amico, un grandissimo amico, Andrea Perrozzi, recentemente, un grande artista italiano. Ci ha chiamato a me un altro amico a presentare il suo disco. Io sono andato a suonare la batteria come turnista. E come c'erano anche dei altri grandi amici, Davide e Max Purio, dei grandissimi anche loro produttori. Ecco, è una serie di conoscenze allucinanti, veramente. Ci si ritrova a suonare su questo palco. E allora, ecco, quella sera come ospite c'era Daniele di X Factor, ossia quello che tra virgolette è arrivato in finale insieme all'ultima vincitrice di X Factor, la ragazza con i capelli rossi che fa la pubblicità della team, non ricordo, io purtroppo i format non li vedo, più forte di me. E allora
siamo in due.
Dice
anche ultimamente, sì.
Allora, ecco, dice Andrea, ma no, guarda, c'è anche Daniele, ragazzo che è arrivato in finale in X Factor. Sì, ma chi è? Ma io non lo conosco. Vabbè, un artista, ok. Allora, tra virgolette era un po' un'ospitata, doveva fare due pezzi, un pezzo suo, il suo singolo e una cover di Aerosmith. Adesso non ricordo neanche il titolo, neanche ricordavo qual era la canzone. Dice, vabbè, ma sali sul palco, prendi e suona quello che capita, proprio così alla vecchia, tra virgolette. E dice, ma no, che facciamo, l'accompagniamo? E proprio perché noi siamo, tra virgolette, come dimostriamo noi stessi, perché noi ci piace essere noi stessi, io odio i format. Allora Daniele sale sul palco, doveva chiamare a me il bassista, tra virgolette, fa, oh, ma Antonio e Alex dove sono? Noi praticamente eravamo dalla parte defilata del locale a fare, Daniele, quanto ci dai? Lo sai che a noi non ci piacciono i format, noi se dobbiamo salire su palco ci devi molare giù della grana. Ma dai, venite a suonare, dai. No, quanto ci dai? 7 euro. Vabbè, ok, veniamo. Saliamo sul palco, ovviamente, retorica al microfono, noi diamo i format, l'abbiamo preso, abbiamo suonato, ci siamo divertiti. Però ecco, anche con lui è nata questa amicizia molto spontanea. Cioè, ti capita il tizio di X Factor per dirti, non è che va lì, oh cazzo, fighissimo, allora come andava? Cioè, tra virgolette, gli lecchi il culo, perché questa è la cosa che spesso vedo, è una cosa che a me non piace assolutamente. Ma starsi anche sulle sue non significa, tra virgolette, essere, sentirsi qualcuno o qualcosa. Cioè, essere noi stessi, cioè alla fine una persona come te, tra virgolette, parli del meno e del più, sei sì te stesso, poi con la simpatia un po', con i modi di pensare, tra virgolette, nascono delle amicizie, logicamente stima, tra virgolette, reciproca anche a livello musicale, perché poi certo, è quello che conta, capito? Uh-huh. Ecco, sono questi piccoli esempi di un po' di conoscere le persone che delle volte, anzi spesso vengono un po' per caso, non volontariamente che tu te le vada a cercare. Forse lì, quando dici, oh, cazzo, mo da quel concerto voglio conoscere quello, è il momento in cui non lo fai, perché come fai? Delle volte non ci si riesce, o quantomeno anche se la conosci la persona, non conosce te, non sa chi sei, dici, ma chi è questo? Che fa? Quindi è come andarsi un po' a presentare e cercare, tra virgolette, di dire a qualcuno che non ti conosce di essere qualcuno. Una cosa un po' brutta che a me non piace, a me piace essere sincero, se conosce una persona di dover dimostrare qualcosa a qualcuno, se lo devo fare, lo devo fare suonando. Senza dire, cazzo, sono forte, ma io suono, ho una passione, se ti ho smesso un messaggio e dell'emozione, ben venga, questo qua, in sostanza. Poi senti, non ti piaccio, ognuno c'ha i propri gusti, vabbè, siamo tutti diversi, questo è il pensiero.
Molto, molto interessante il tuo punto di vista. Veramente, ok, io faccio un po' la parte del docente, no? Io sono quello che trova i tips e poi li riporta, no? Però
certo,
mi rendo conto che ci può essere una combinazione di cose. È innegabile, esatto, che quello che hai fatto tu è una cosa naturale, che ti è riuscita naturale, quindi ripetiamo, non è che uno deve sforzarsi di fare, però deve metterci la naturalità e soprattutto contattare facendo dei complimenti sinceri e non ostentati, se non andare a leccare.
Sì, anche nel modo di suonare, che è importante, bisogna essere noi stessi. Cioè, io vedo, non è una critica, anzi forse lo è, io
è
vedo
una
tantissimo.
Critica, prenditi le tue responsabilità, no?
Mi prendo le mie responsabilità, perché non penso che sia, tra virgolette, per dire una stronzata. Io vedo tante persone in Italia che sono il clone di tanti artisti. Ti faccio un esempio, prendi il tizio John Petrucci, ho la chitarra come John Petrucci, suono come John Petrucci, metto la gamba come John Petrucci, gli compro l'Ax FX, Mesa Boogie, bla 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 come John Petrucci, faccio il suono come John Petrucci e stai lì a suonare davanti al computer le cose di John Petrucci, eccetera eccetera. Io queste sono cose che odio, e in breve periodo questa cosa l'ho passata anch'io, per fortuna ne sono uscito fuori subito, perché ho capito effettivamente quando, per me, un artista deve avere una personalità, e per personalità non si intende avere una sorta di bravura. È come tu quando vedi un artista, oltre a suonare, che ti trasmette un qualcosa. Cioè, quando ti trasmette un qualcosa, ti è arrivato il suo messaggio. Per esempio, io come batterista non mi sento di essere quel bravo di chissà che. Faccio delle cose prettamente normali, non mi sento di essere assolutamente nessuno. Però, quando suono, a me la cosa che piace fare è essere me stesso. Io sono molto cattivo, nel senso ignorantone, pestone, a me piace molto, tra virgolette, Bonham, e non è che ho ripreso quello stile, ma cerco almeno di suonare per come mi rappresenta. Cioè, mi siedo sulla batteria, io suono come mi sento di suonare, non è che metto il piattino come lo mette quello, mi compro il rullantino come ce l'ha quello perché suona figo come quello, perché poi quando stai dietro, ecco, una produzione, i suoni sono tutt'altro. Delle volte dici, cazzo, mi compro un rullante di porta 9, e poi alla fine magari era pure un trigger che suonava sul disco, quindi devi comprare il rullante perché hai sentito che suona un trigger che magari non è neanche quel rullante originale. Ecco, tutte queste cose così. Io penso che bisogna essere noi stessi, cioè per come vivi, quello che sei, quello che fai, devi anche metterlo sullo strumento, perché se non sei te stesso, che messaggio vuoi dire? Messaggio di qualcun altro. Quindi la critica che faccio è, ma perché vi dovete stare a perdere tempo dietro questi artisti e imitarli al 100%? Un pizzico sì, per capire, magari quello c'ha quella cosa figa lì, però poi ti chiudi, ma suona te stesso e trova la tua personalità, cioè tirala fuori, valla a cercare da qualche parte, perché dentro di te c'è sempre, quello è assodato, e continua per le tue. Poi gli altri saranno sempre più bravi di te, perché c'è sempre qualcuno più forte di te, assolutamente. Quindi ecco. Questa è la mia critica.
Allora Antonio, ci stiamo avvicinando alla fine della prima parte della nostra intervista, quella dedicata agli ospiti esterni. Rimarremo in compagnia con gli iscritti a Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto, puoi farlo adesso. Potrai seguire questa intervista con Antonio Aronne e molte altre. Parleremo di una cosa interessantissima adesso con Antonio, che sono i 7 punti per creare, per costruire, per convalidare la creatività, la credibilità della tua band, anche la creatività, dai, se vogliamo, c'entra anche la
Esatto.
creatività. Prima di passare alla seconda parte, però, vorrei raccontarti un po' quello che è il mio sogno nel cassetto, un po' un'ultima moda che è venuta fuori nelle mie chiacchierate, nelle mie interviste, è questa. Racconta ai miei ospiti il mio sogno nel cassetto. La domanda è questa: tu che cosa faresti se avessi un sogno pazzo come il mio? Il mio sogno nel cassetto è creare una struttura fisica con tanti studi di registrazione, tante sale di riprese, tante sale prove, uso tante per dire, cioè non 2000, stiamo parlando di 10, di 20, insomma, no?
Certo.
Una struttura che praticamente è una fabbrica, se vogliamo usare questo brutto termine, però di musica positiva, cioè ci sono musicisti, arrangiatori, sound engineer, addetti ai lavori pagati, che vengono pagati per fare il loro mestiere. Il loro mestiere è creare musica, sia musica positiva e che per diffondere energia positiva nel mondo. Allora, lasciando stare un po' tutte le considerazioni, ok, del perché questa cosa non si può realizzare, che per me lasciano sempre il tempo che trovano, perché se un sogno è abbastanza folle e radicato in una persona, nessuno lo potrà fermare, quindi alla fine diventa un problema tra me e il mio sogno. Però, se tu avessi questo sogno, vuoi dirmi qualcosa? Come ti muoveresti? Vuoi commentarlo? Vuoi darmi una pacca sulla spalla? Vuoi dirmi sei un folle? Ti lascio la parola, vai.
Ma no, io penso che invece sia un'idea fighissima. Fighissima perché? Perché mettere tante persone dentro una stessa struttura è una cosa figa. Perché penso che mettere così tante persone, ecco, sotto lo stesso tetto, sappiamo tutti che per genere umano tutti siamo diversi. Quindi lo siamo tutti anche musicalmente, ognuno di noi, ognuno dà le cose diverse. Creeresti in sostanza una cosa quasi, quasi perfetta, cioè che qualsiasi persona si volesse rivolgere magari in futuro a una struttura del genere avrebbe tutto, tra virgolette, ogni persona vorrebbe farlo perché avrebbe tutto il supporto possibile e immaginabile. Ma io quello che ti dico è, adesso non so, magari sarebbe stupido dirtelo, oh, cioè fai una rapina, un portavalori, prendi su della gran grana, avrai una bella struttura, vengo anche io tranquillamente. Però io ti dico, se hai questo sogno, portalo avanti perché è una cosa bellissima. Cioè, è una cosa che, non dico è un mio sogno, ma se nell'indomani saprei che ci fosse una struttura del genere, direi una cosa fantastica, una cosa veramente stupenda. Quindi il modo per poterti dire come puoi fare una cosa del genere? Non ne ho la più pallida idea se non è un Superenalotto, un gratta e vinci, una rapina, un portavoli o un qualcosa, ma ti dico, ti do, ecco, la pacca sulla spalla e dico, trova un
Grazie.
modo e fallo,
Ok,
perché è una cosa veramente fighissima. Anzi,
grazie.
spero che tu ci riesca presto.
Senti, la musica non vende più, però alcune band riescono a stare in piedi. Alla fine non è vero che la musica in assoluto non si vende più. Se una band
Guarda,
ha credibilità, sta creatività che torna fuori, creatività e credibilità, qualcosa
certo.
può fare, no?
Beh, sì, guarda, in modo un po' strano ne parlavamo proprio oggi con Matteo, uno dei miei compagni di band, che diceva: ma guarda, Century Media in Italia tira via ogni tanto 100 copie, ma 100 copie di quell'artista, ma no, un po' in modo in generale. Cioè, la vendita dei dischi ormai è una cosa che, tra virgolette, è passata. Cioè, proprio il disco in sé, un album, non viene neanche più considerato. Cioè, oggi stampare dischi penso ti possano servire semplicemente per andarli a vendere nei live. Ma dove? In quei posti dove tu sei sconosciuto, dove hai bisogno di fare promozione. Cioè, per esempio all'estero o in posti dove tu non hai mai suonato, nessuno ti conosce. Magari ti senti e dici, cacchio, figa sta band. Dove la posso sentire? Innanzitutto puoi comprarti il disco dal vivo, perché quella è una cosa figa, anche avere un qualcosa, un un bootleg da leggere, delle informazioni. Però oggi come oggi, a meno che tu sia
Ok,
un
come stanno secondo te in
big.
piedi le band? Cioè le band, ok, al di là della vendita del CD, ci sono altre possibilità per riuscire a far fronte alle spese?
Ma è un po' un connubio, è un po' un cane che si morde la coda, tra
Anche qua.
virgolette. Io vedo delle band, anche di amici, che tra virgolette riescono un po' a stare in piedi. Per stare in piedi non si intende avere un patrimonio economico, un bilancio, una società, delle entrate economiche. Semplicemente essere una band che fa dischi, che fa video, che suona dal vivo e tanto, e si mostra su tutti i canali, tra virgolette, multimediali che esistono in questo mondo,
E facendo
però
queste,
con una
questi tuoi amici
particolarità
come
che
stanno? E facendo queste cose, i tuoi amici che risultati economici possiamo dire ottengono? So che non gli puoi fare i conti in tasca, ma per dare un ordine di grandezza, insomma, per capirci tra di noi.
certo. Guarda, io sono molto palese su questo. Bilanci sulla musica a un certo livello mai ne puoi fare. Ma ne può fare significa che finché non sei un artista big, non puoi pensare mai di entrate economiche. Perché spesso che succede? Che quelle piccole entrate che magari può avere una band, che già è un lusso, molto spesso vengono reinvestite per la promozione, promozioni della band, di un album, di qualcosa che so sia. Quindi in sostanza la band ha sempre delle uscite, delle entrate, sì, ne ha, ma poi queste entrate riescono ancora, quindi è sempre tutto in uscita. Finché arrivi a un livello che alto dove le cose, tra virgolette, possono cambiare. Io non è che abbia chiesto a un qualche big in modo assurdo, ma quanto guadagni te, cosa fai nella vita, eccetera, eccetera. L'unica curiosità che chiesi, io conosco Mouse, il chitarrista di Lacuna Coil. Sappiamo che Lacuna Coil è attualmente in Italia, è la band metal più conosciuta al mondo, cioè quelli che ci portano un po' la bandiera, tra virgolette.
No, non dire cifre, non vogliamo sapere la cifra, facci
No, no,
capire,
no,
ma ecco.
assolutamente.
Ok.
Dici, parlavamo insomma del più o del meno, perché a me piace sempre di parlare di cazzate, no? Star lì, ma tu che chitarra usi? Perché usi quel petro, quelle robe così? Cioè, birra, cazzate varie, eccetera, eccetera. E allora mi disse: no, guarda, no, Bari, no, perché a Bari c'è, cioè, oh, mi pare, mi sembra l'ex ragazzo, un qualcosa, o il fonico della band che era di Bari. Però ecco, mo, mi sono comprato casa, però ovviamente con il mutuo, cioè. Quindi ti fa capire in sostanza a me questa risposta, ma tra virgolette, è stata abbastanza sostiente, cioè nel senso, quantomeno, ha dato risposta a molte domande. Cioè, io penso che anche a livelli alti non è che,
No,
tra
ok.
virgolette, a livello economico siamo da adesso esco, vado a comprarmi il Ferrari o ste robe qui. Cioè, lo
No, però
fanno,
si riesce a
per
vivere, voglio
carità.
dire. Cioè,
Diciamo, si
è
riesce a vivere.
possibile, ok? Allora,
È possibile vivere.
una struttura grossa con l'obiettivo di far vivere i musicisti, che quindi abbatte senz'altro spese di organizzazione, spese di tutte le spese che una band può avere, magari. Che deve sostenere da sola, sai, in un contesto dove ci sono tanti artisti, il professionista costa meno, lo studio costa meno, o
Certo.
anche se non voglio, sì, insomma, senza andare a lesinare troppo sul prezzo, comunque si riesce
Certo.
a ottimizzare la produzione, quindi in meno ore si riescono a fare più cose, più videoclip, più registrazioni, più,
Esatto.
ok? No, mi spiego. In una struttura
Sì.
come una struttura come questa nasce con il concetto, nascerà con il concetto di riuscire a far comunque lavorare le band. Se ci sono tante band, in tante persone possono lavorare. Insomma, è un gioco di equilibri, no? Vediamo
Certo.
se riusciamo a trovare la quadra. Intanto getto le fondamenta del mio sogno parlandone con te e con gli altri nostri ospiti, sentire un po' le reazioni e poi vediamo come nella pratica si procede. Bene, salutiamo tutti e passiamo dall'altra parte con i nostri allievi.
Radiofonica.com. Trasforma le tue canzoni in master professionali, sfruttando solo il tuo computer e poche altre attrezzature. In occasione di Scuola Suono Summer Productive 2013, il campus digitale sulla produzione discografica 3.0, scuolasuono.it ti regala Registrare il tuo live left and right, manuale pratico sulla registrazione della tua band live o in sala prove. Richiedilo gratuitamente. Clicca Mi piace nella pagina facebook.com/scuolasuono.it.
Radiofonica.com.